Diciamo così, veniamo al culto, sì, siamo benedetti, ma nella nostra relazione personale con Dio, quando, non so, a me è capitato, penso era capitato anche a voi, ci ritroviamo magari così in comunione con Dio, parliamo e poi prendiamo e andiamo via, ci interrompiamo e via, preghiamo, facciamo la nostra preghiera e andiamo via. Ci si mette a cantare, magari ci viene in mente qualche pensiero, magari Dio ci mette in mente qualcosa, ci pensiamo un po' e poi basta, siamo interrotti, siamo distratti, abbiamo altre cose, veramente lasciamo lì. Mi è mai capitato di sentire la presenza di Dio, c'è una certa comunione e poi si pensa ad altro, come dire, interrompiamo quello che il Signore ci vuol dire. E a volte, il Signore parla, parla e poi a volte smette di parlare. Può smettere di parlare perché non ascoltiamo, può smettere di parlare perché in realtà lui parla ma noi non lo sentiamo, può smettere di parlare perché non ha niente da aggiungere a quello che è il messaggio che abbiamo sulla nostra vita o per la nostra vita. Ma il Signore, quando lo cerchiamo, quando andiamo a Lui, ha sempre qualcosa o da dire o da dare, per noi, per la nostra edificazione. E questa mattina, pensando al messaggio, avevo in mente un versetto in particolare, ma vi voglio leggere il brano da Esodo 2. Scusate, da Esodo 12 dal verso 2. E dice così: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari a piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Fino qui. Oh, non è Pasqua, ovviamente, oggi, però ho letto tutto questo brano perché è quello che dovrebbe succedere nei nostri cuori. Sappiamo che è possiamo dire, un paragone dell'Antico Testamento di quello che è poi l'effettivo atto di Gesù Cristo nella nostra vita. Dovevano mettere il sangue sulle architravi, sugli stipiti della porta, nella casa nella quale avrebbero mangiato l'agnello, che identifica il sangue di Gesù sparso nelle nostre vite. Che atto era quello dei figli di Israele di mettere il sangue sugli stipiti, sull'architrave della porta? Che cosa hanno fatto? È un atto, come lo potremmo definire, di ubbidienza? A una legge, a un comandamento? di Dio. Sì, ma secondo voi Dio li voleva salvare gli ebrei? Se no non gli avrebbe dato il comando, no? Allora perché non li salva e via? Perché io almeno lo penso, credo che se Dio vuol fare una cosa la fa, indipendentemente da quello che c'è intorno o da quello che sono le volontà degli uomini. Se Dio ha dichiarato una cosa, la fa. Se Dio vuole una cosa, la fa. Ma perché allora mette questo comando?
Perché non doveva essere una cosa automatica, ma doveva essere una cosa accettata da Dio.
Doveva essere quindi condivisa. E quindi non è una cosa imposta. È proprio per questo, perché Dio è un Dio di libertà, no? Ci lascia liberi, è un Dio che non si impone, e tante volte invece nella nostra comunione con Dio noi lo viviamo e lo vediamo come un Dio che si impone, un Dio che mette delle leggi. A volte abbiamo paura anche di accostarsi a Dio, perché pensiamo che comunque, siccome la nostra vita non è a posto, c'è sempre qualcosa che il Signore ci vuole dire per puntare il dito. Ma in realtà non è così. Il Signore corregge quelli che, i figli che ama. Il Signore corregge perché vuole che portiamo più frutto. Il Signore corregge perché vuole che cresciamo alla sua presenza, cresciamo nella vita, cresciamo anche in conoscenza di quella che è, di quelle che sono le realtà spirituali, le realtà di Dio. E allora, pensando un po' anche al fatto che è iniziato ora il nuovo anno, il versetto che mi ha accompagnato in questi giorni e sul quale vorrei mettere un focus, fare un attimino una precisazione, è il versetto 2 e il 3, dove dice: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. E al 3 dice: il decimo giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa. Che vuol dire per la nostra vita? Perché il Signore ha dato quest'ordine? Istituisce questa festività. È una festività che, dice, poi lo abbiamo letto, dovrà essere raccontata e vissuta, festeggiata di generazione in generazione, di età in età, tanto che arriverà il momento in cui Gesù arriva su questa terra e festeggerà questa Pasqua qui. Però gli darà un significato nuovo, un significato diverso. Non è più quell'agnello che è mangiato nel modo in cui doveva essere mangiato, in un certo senso ricorda la liberazione dal paese d'Egitto, ma gli dà un significato nuovo. Dice: abbiamo appena fatto, no, la cena del Signore, dice Gesù: fate questo in memoria di me. Lo stesso atto, lo stesso gesto, la stessa festa, gli viene dato un significato nuovo, che è anche vecchio, perché è sempre una liberazione, è sempre una un'uscita da un qualcosa di che ci teneva schiavo a qualcosa che invece ci dà libertà. Però è qualcosa di nuovo, non è più in virtù del sangue sugli stipiti della casa, non è più in virtù del sangue di un agnello, ma in virtù del sangue di Gesù. E però da parte delle persone c'è sempre la stessa identica adesione, che è un atto di fede. Non è soltanto ubbidienza, è anche fede in un certo senso. Perché uno avrebbe potuto dire: sì, ma Dio, insomma, alla fine fa quello che vuole, quindi anche se non ce lo metto il sangue sulle porte, sugli stipiti, che ce lo metta a fare? Tanto se mi vuol salvare, mi salva. Ma non è così. Non è così, perché in quell'ubbidienza sta la fede. Ecco allora che possiamo comprendere che non è più l'ubbidienza che ci fa avere fede, ma è la fede che ci fa essere ubbidienti. Se crediamo in Dio e alle sue parole, siamo ubbidienti alla sua parola. Se non ci crediamo, allora siamo disubbidienti. È più facile anche disubbidire, perché non ne comprendiamo l'efficacia, non gli diamo fiducia alle parole di Dio se non le obbediamo. Se non applichiamo alla nostra vita quelle che sono le leggi, quelle che sono gli insegnamenti, quella che è la sua parola, è semplicemente perché non ci crediamo. Allora, sotto quest'ottica, possiamo anche, in un certo senso, non giudicarci in maniera negativa, ma giudicarci gli uni gli altri per la crescita. Perché se una persona rimane indietro è perché probabilmente non ha fatto ancora quell'esperienza di fede che la spinge al cambiamento. Perché il Signore gli dice questo sarà il primo, è il primo mese dell'anno? Perché inizia così? Questo mese sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. È importante secondo voi questo? Perché c'è scritto nella scrittura? Non poteva iniziare così dal verso 1? Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo: parlate a tutta la comunità di Israele e dite che il decimo giorno di questo mese ognuno prende un agnello. Non cambia niente nel senso, giusto? Come l'ho letto ora, cambia qualcosa al senso di tutto quello che si è letto prima? Se io ometto il versetto 2, dall'1 passo al 3, che cosa cambia? Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo: parlate a tutta la comunità di Israele e dite, il decimo giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia. E vado avanti nella lettura. Cambia qualcosa nel messaggio che viene dato in questo brano? Non mi rispondete. Non cambia. Però allora perché ci è messo qualcosa che non cambia il contenuto? Dice, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Che cosa vi dice lo Spirito in questo momento, a queste parole? Esatto, è qualcosa di nuovo. Il Signore ci tende a precisare che è qualcosa di nuovo. È qualcosa di nuovo e è qualcosa che cambia anche. Perché dice, in un certo senso, il Signore sta parlando in questo momento a Aaron e a Mosè e dice, dite al popolo, questo mese sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Da oggi si cambia. Come se oggi fossimo a marzo, dice, da oggi il Signore dice questo sarà il primo mese dell'anno. Ah, va bene, allora si festeggia l'anno nuovo a marzo. L'ultimo di febbraio si festeggia per marzo. Perché un cambiamento così? Perché il Signore tende a mettere l'accento e a sottolineare che da lì a poco ci sarebbe stato un cambiamento radicale in quello che era il rapporto tra Dio e il popolo, ma anche in quello che è il rapporto tra noi e Dio, oggi. Quando accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita, quando crediamo in Lui, alla Sua opera, c'è una trasformazione radicale nella nostra vita, che non è più qualcosa che io credo in Dio, io non ci credo in Dio. È qualcosa che avviene all'interno e non possiamo più dire io non credo in Dio, perché lo abbiamo sperimentato. In una maniera viva, potente, in qualcosa che cambia non solo il cuore e la nostra vita, ma cambia il nostro modo di vivere. Non cambia solo la vita, nel senso prima non credevo, ora credo, prima non andavo in chiesa, ora vado in chiesa, prima non pregavo, ora prego. Ma cambia la nostra vita, il nostro modo di pensare, le nostre priorità, cambia il nostro modo di considerare Dio. E quindi è un nuovo inizio, una nuova vita, guardate un po', la nuova nascita. Che cos'è nascere di nuovo? Che cosa rappresenta il battesimo in acqua? Non rappresenta quando nasciamo di nuovo? Come avviene la nuova nascita? Non avviene quando crediamo in Cristo Gesù? Allora, nel momento in cui noi crediamo in Cristo, nel momento in cui noi riceviamo le sue parole, come il popolo stava facendo con Mosè, riceveva le sue parole, dice fate questo, mettete il sangue sui piedi, credete, sta già iniziando qualcosa di nuovo nella nostra vita. E allora, in quel momento lì, inizia per noi un nuovo anno. Quello che è stato, è stato. È il passato, non esiste più, comincia qualcosa di nuovo, un festeggiamento nuovo, l'anno nuovo comincia con una festa e non solo il primo gennaio la nostra festa, ma la festa qui, dice questo mese sarà il primo dei mesi dell'anno, dice dal decimo giorno festeggerete in questo modo, perché con il Signore inizia non solo la nuova vita, ma inizia una vita di festa, una vita di gioia. Il Signore ha istituito tante feste, alcune più, alcune meno importanti, ma comunque ha instaurato, ha istituito delle feste, delle festività che il popolo doveva osservare, ma non come comandamenti, ma come loro nell'Antico Testamento sì, come comandamenti, ma per noi oggi è diverso, non è più per un comandamento, ma è per qualcosa che siamo riusciti a sperimentare nella nostra vita. E se ancora non siamo riusciti a sperimentare nella nostra vita queste cose, è di stimolo, e che sia di stimolo, per sperimentarle. Non più quindi una vita spesa magari, come posso dire, passata a chiedere, a parlare a Dio, ma una vita spesa a parlare con Dio. Una vita non spesa ad andare ai culti, ma una vita spesa a cercare la comunione con Dio anche nei culti. Una vita spesa a cercare di conoscere sempre di più colui che ha dato il suo sangue per noi. Spendere la nostra vita nel cercare di approfondire una relazione, quella con Gesù. Sia per voi questo il primo dei mesi dell'anno. Abbiamo sentito domenica scorsa il messaggio che diceva di ritornare al nostro primo amore. Com'è che ci siamo innamorati di Gesù? Qual è? Cosa dice la scrittura? Quando amiamo Gesù? Quando amiamo Dio? Vi do un indizio. Chi di loro lo amerà di più? Sì, però quando è che amiamo Dio? Quando è che ci innamoriamo di Dio? Quando è che ci siamo innamorati la prima volta del Signore? E in che modo l'abbiamo conosciuto? Cioè, non, cioè, cosa abbiamo conosciuto di Gesù che ci ha fatto innamorare? Sì, però cosa di Gesù ti ha fatto innamorare? Brava, cioè l'amore di Gesù, non è l'amore di Gesù che vi ha fatto innamorare di Lui? Quello che ha fatto per noi non è l'amore manifestato, gli atti di amore di Dio nei nostri confronti? Non è l'amore di Dio che ci ha fatto innamorare di Lui? Non è il fatto che ha perdonato i nostri peccati come gesto d'amore che ci ha fatto innamorare di Lui? Non è questo? Per cosa amiamo Gesù? Per quello che ci dà? Ma cosa ha fatto per noi? Quando ci innamoriamo della persona amata, un fidanzato, una fidanzata, quella che è la moglie, il marito, quando ci siamo innamorati, quando ci innamoriamo di qualcuno, il primo impatto non è quanti soldi ha. Non ci si innamora di una persona